Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno, buon martedì, grazie di essere anche oggi con noi, un ben trovati a tutti voi che ci ascoltate da tempo, che già ci conoscete, e anche un benvenuto a quelli che insomma ci ascoltano per la prima volta e si chiedono ma chi sono questi, chi è questa gente, cosa sono questi argomenti che propongono. Oggi vogliamo parlare di un argomento che ormai su tutti i giornali, in tutte le televisioni, in telegiornali, approfondimenti vari, parleremo un po' di quello che è l'idea di proporre un modello di governo mondiale, la cosiddetta global governance, e poi ci chiederemo se esiste già, se esiste davvero. Wikipedia dà questa descrizione di quello che potrebbe essere il governo mondiale. Il concetto di governo mondiale è quell'idea che vedrebbe come unica entità politica internazionale quella di uno Stato centralizzato in grado di governare su tutto il pianeta. Inerente a questo concetto è il fatto che se ciò si realizzasse i singoli Stati dovrebbero rinunciare al diretto controllo delle loro terre per sopperire ad una burocrazia di amministratori e governatori scelta direttamente da quel governo, e oggi se ne parla molto di rinuncia alla sovranità nazionale oppure di diminuire insomma quella che è la spesa pubblica degli amministratori e dei governatori. Dice: in effetti questo tipo di governo aggiungerebbe un nuovo gradino al livello di potere politico e amministrativo finora conosciuto. Questo livello sarebbe sovranazionale, offrirebbe la diretta coordinazione delle principali aree della Terra in modo da consentire la stabilità delle regioni soggette a continui atti di terrorismo e di rivolta. Dice: al giorno d'oggi nessuna nazione ha dichiarato apertamente di voler realizzare un governo planetario, anche se alcuni considerano già alcuni istituti internazionali come la Corte Penale Internazionale, le stesse Nazioni Unite e il Fondo Monetario Internazionale, eccetera. Allora, noi oggi parleremo di questo governo mondiale e ci facciamo questa domanda: il mondo si sta davvero preparando a un governo mondiale? Abbiamo delle posizioni pro, delle posizioni contro. Ad esempio, persino il Vaticano si è espresso in un documento e dice: un effetto devastante delle ideologie, lui si riferisce al liberismo, no? Economico, senza regole, senza controlli. Dice: un effetto devastante di queste ideologie, soprattutto negli ultimi decenni del secolo scorso e nei primi anni del nuovo secolo, è stato proprio lo scoppio della crisi nella quale il mondo si trova tuttora immerso. Quindi è necessario il riferimento ad un'autorità mondiale che è l'unico orizzonte compatibile con le nuove realtà del nostro tempo e con i bisogni della specie umana. Questo l'ha già detto Giovanni XXIII e poi ancora Benedetto XVI nella enciclica Caritas in Veritate, che hanno proposto questi due pontefici proprio la creazione di un'autorità mondiale, e questo fa molto riflettere anche sulla conoscenza biblica, e oggi faremo una riflessione anche per quanto riguarda le Sacre Scritture. Lo faremo con il nostro ospite, con Andrea Belli, che è anziano della Chiesa Evangelica dei Fratelli di Fontanellato. Inoltre lui ha studiato greco antico, è scrittore di molti commentari biblici e sta proprio scrivendo una collana intitolata Studio della Bibbia, su tutti i libri della Bibbia. Andrea.
Sì, ciao Elisa, un buongiorno a te e ai nostri amici di CRC.
Ecco, grazie di essere stato con noi per questa prossima ora di Bibbia dintorni, e vogliamo parlare, abbiamo detto, di questo problema, di questo governo mondiale. Chi governerà il mondo E questo è stato anche un tema affrontato in un libro del 2012 del francese Jacques Attali, no? Lui si fa alcune domande: chi governerà il mondo, gli Stati Uniti, la Cina, l'India, l'Europa, il G20, l'ONU, le multinazionali, le mafie? Poi continua: quale paese, quale coalizione, quale istituzione internazionale avrà i mezzi per fronteggiare le minacce ecologiche, nucleari, economiche, finanziarie, sociali, politiche, militari che pesano sul futuro del mondo? Dice: chi saprà valorizzare il formidabile potenziale delle diverse culture? Bisogna lasciare le redini al mondo delle religioni, agli imperi, ai mercati, o forse andrebbero restituite alle nazioni chiudendo di nuovo le frontiere?
È una bella domanda quella che poni, ed è una domanda che si fanno certamente in tanti, soprattutto penso io i nostri governanti stessi, i governanti delle nazioni, perché come tu dicevi nell'introduzione, io credo che siamo arrivati ad un punto, in una situazione che è difficile poter dare una risposta matematica, una certezza matematica a tutte alle tante problematiche che stanno venendo fuori, perché in questi ultimi tempi non soltanto c'è la crisi economica, ma si parla di crisi sotto tutti gli aspetti, addirittura si parla di crisi ambientale, si parla di crisi ideologica, è proprio una crisi a livello mondiale. E io credo che sia anche altrettanto difficile poter dare una risposta a quale potrebbe essere una nazione che possa prendere in mano le redini mondiali, le redini di tutto il mondo, portarle poi ad un unico governo. Attualmente, sentendo un pochino così i telegiornali, talk show, programmi di attualità, anche nazioni che prima sembravano veramente a capo, ad esempio come l'America, più si va avanti più si dice che l'America, insomma, anche lei non naviga in belle acque, e addirittura si diceva in un programma recentemente, mi pare su Rete 4, che addirittura l'America a livello di crisi sta peggio dell'Europa. Quindi una nazione che tanti anni fa sembrava essere la nazione...
Ok, volevo dirti che ricordiamo anche ai nostri ascoltatori, che sicuramente ce l'hanno presente, che la crisi è derivata proprio da lì, dall'America, no?
Infatti, sì, con la crisi economica delle banche e via dicendo. E poi c'è stato poi una coda proprio che l'Europa ha subito, e quindi ci troviamo un pochino tutti dentro nel calderone, anche la potente Germania, quella... La nazione che probabilmente a livello europeo è quella che sta meglio, risente sicuramente che lei di questa crisi, perché essendo l'Europa, si parla di Europa unita, è chiaro che quando c'è una nazione che va in crisi, come ad esempio prima dell'Italia ancora la Grecia e la Spagna, anche poi ci vanno dietro un pochino anche tutte le altre, quindi è una matassa che è difficile da sbrogliare in un certo qual modo.
Sì, anche se tanti, insomma, scrollano un po' le spalle, fanno un po' spallucce e dicono sì, però ci sono sempre state queste cose, no? E sempre ci saranno. Dice: perché scaldarsi, prendersela per come vanno le cose oggi? Ricordiamo il 29, guardiamo al dopoguerra, ci siamo già passati per questa situazione.
Sì, è vero, ci sono state delle crisi già negli anni passati, però ritengo che la crisi a livello nazionale è un conto, ma una crisi a livello mondiale come quella che stiamo vedendo ultimamente, io è vero, io sono giovane, io ho 37 anni, magari chi ha più anni di me può forse smentirmi, però una crisi a livello mondiale di un livello così alto mi pare difficile ricordarlo negli anni passati, proprio anche e soprattutto anche quello che i governanti stessi dicono, perché i governanti cercano un pochino talvolta di rassicurare, ad esempio il nostro Premier diceva un po' di tempo fa, anzi poco tempo fa, che ormai il tunnel l'avevamo quasi terminato,
quasi
sì, si vedeva la luce in fondo al tunnel, c'era una ripresa, però anche dall'introduzione che tu hai detto, diciamo, i tempi si continuano a prolungare. Prima si parlava di metà 2013, adesso si parla del 2014. Ma in fin dei conti anche i nostri stessi governanti non sanno assolutamente che cosa dire, che previsioni fare, perché è una crisi talmente forte che è difficile poter dire nell'anno X usciremo completamente da questa situazione.
Ma allora, insomma, ci facciamo un po' questa domanda. Chi è che tira i fili della storia? Già leggevo che Franklin Roosevelt, il presidente americano, lui diceva che in politica nulla accade per caso. Ogni qualvolta sopravviene un avvenimento, si può star certi che esso era stato già previsto per svolgersi in quel modo. Qui si apre un po' lo scenario del dietro le quinte, no? Qualcun altro ha detto: il mondo è governato da personaggi ben diversi da quelli creduti, da coloro i quali non sanno guardare dietro le quinte. Si parlano di poteri occulte, proprio di abili registi che lavorano dietro le quinte. Andrea, manderei un brano musicale, intanto ti do modo di pensare a questa cosa e ci sentiamo subito dopo.
Stai ascoltando?
CRC FM.
Allora, siamo sempre noi di Bibbia e dintorni, stiamo parlando di questa crisi che ha coinvolto un po' tutto il mondo. Abbiamo detto che è una crisi non soltanto finanziaria, anche se il governo ci ha detto che a causa dell'incertezza proprio dell'euro, no? Che siamo arrivati a questo punto, però abbiamo detto che c'è anche una crisi ecologica, nucleare, economica, sociale, politica e anche militare. Quindi è una crisi che abbraccia un po' tutti gli ambiti in cui noi viviamo. E prima dell'interruzione avevo aperto anche un altro scenario, perché qualcuno dice che tutto quello che succede nel mondo è già previsto che si debba svolgersi in quel modo e che il mondo è governato da personaggi ben diversi da quelli creduti, da coloro i quali non sanno guardare oltre dietro le quinte. Quindi ci sono questi abili registi che manovrano. Ne stiamo parlando con Andrea Belli. Andrea.
Sì, Elisa, è una domanda interessante, perché apre un dibattito piuttosto, se vogliamo, anche delicato, in quanto c'è una teoria che si sta diffondendo anche su internet, anche in rete, che tutti possono ascoltare, ovvero che i governanti, non soltanto i nostri italiani, ma anche i governanti delle nazioni europee, si parlava più che altro dell'Europa, fossero in realtà pilotati da poteri soprattutto finanziari e economici, tipo banchieri. Perché si sa che in realtà il nocciolo il mondo sta su proprio per il potere della finanza. Il soldo, sappiamo che il denaro può fare grandi cose e può anche fare sia positive ma anche soprattutto negative. Ed è una teoria interessante quella che viene avanzata, anche se ovviamente non ci sono prove inconfutabili che
qualcuno le propone, anche poi bisogna indagare se queste prove che vengono prodotte sono realmente reali.
Si parlava ad esempio del Premier, che ad esempio lui insieme ad altri economisti di fama mondiale, ricordiamo che il nostro Premier è un economista, fanno parte di un gruppo a livello mondiale dove ci sono soprattutto finanzieri. E sarebbero poi questi gruppi che alcuni addirittura li hanno collegati alla massoneria, sì. Sono gruppi neomassonici, diciamo, gruppi neomassonici che sarebbero loro a decidere chi va su ai governi e che cosa fare e cosa non fare. È, se vogliamo, una teoria molto preoccupante, perché noi sappiamo che quello che si cela nell'occulto noi non lo possiamo individuare, non possiamo sapere né chi è né che cosa fa. E quindi questo alimenta, a mio avviso, alimenta ancora di più l'incertezza sul futuro, cioè in definitiva, in realtà, che cosa sta succedendo, che cosa le problematiche, ad esempio, che noi in Italia stiamo vivendo, ad esempio l'aumento della disoccupazione, il fatto che il povero è sempre più povero, il ricco è sempre più ricco, è vero che sono situazioni che si sono sempre ripetute nel corso della storia, però credo che ultimamente stiamo veramente toccando bassi livelli, stiamo proprio toccando il fondo. Possibile che nessuno veda realmente quella che è la situazione a livello nazionale, a livello europeo e via dicendo. È chiaro che noi come credenti, come cristiani che credono nel Signore e nella Bibbia, questo non ci sconcerta più tanto, perché tu dicevi prima chi è che manovra tutto, chi è che sta dietro le quinte, e chi sta dietro le quinte sappiamo che è il Signore.
Certo, da un punto di vista nostro spirituale cristiano, certo, sicuramente è così, però insomma la gente che non crede oppure che non fa attenzione a queste cose dice chi è che c'è dietro?
Ah beh, questa è una domanda che come dicevo molti hanno proposto questa teoria, che sia fondata o meno questo non lo possiamo sapere, non ci sono prove inconfutabili che dimostrino questo. Però di certo c'è dietro una macchina molto complicata, ma nello stesso tempo, a mio avviso, molto pericolosa, perché considerando un pochino quella che è la situazione attuale che stiamo vivendo, e purtroppo non ci sono previsioni, anche se i governanti cercano…
Di miglioramento.
Esatto, non ci sono previsioni di miglioramento, anche se i nostri governanti, dovendo fare il loro lavoro, il loro mestiere, cercano di rassicurare la popolazione in un certo qual modo, ma io credo che oramai non vediamo più alle favole, insomma. Se uno vuole essere realista, non è che può sminuire la situazione che si sta vivendo.
Ci sono due cose che mi fanno un po' specie, cioè che questo argomento non è nato adesso. Abbiamo detto che le crisi ci sono sempre state e ogni volta si ripetono un po' queste cose. Per esempio già nel 1957 qualcuno diceva creare un mercato monetario e finanziario europeo con una banca europea, il libero flusso dei capitali tra i paesi membri e infine una politica finanziaria centralizzata. Ad esempio, ancora, giusto per far capire un po' di che cosa stiamo parlando a proposito di fantapolitica oppure questa tendenza al complotto, chissà chi c'è dietro, no? La rivista americana, il 2 aprile del 1993, il capogruppo DC alla Camera, Gerardo Bianco, e il suo collega al Senato, Gabriele De Rosa, stiamo parlando del 1993, presentano un esposto alla Procura di Roma chiedendo di appurare se c'è una cospirazione politica per distruggere l'ordine costituzionale italiano. Gli scandali rappresentano un tentativo da parte delle forze angloamericane, segnatamente la fra-massoneria, di orchestrare una generale destabilizzazione della nazione italiana per distruggere il sistema politico esistente e insediare un nuovo ordine a loro più gradito. Poi, ai cronisti che chiedevano a Mancino che cosa c'è dietro le stragi italiane, lui rispose: non escludo un ruolo della finanza internazionale. O è ancora David Rockefeller, credendo di parlare così senza essere poi ascoltato, nel 91 ha detto che una cospirazione esiste da 40 anni, che essa ha lo scopo di instaurare nel segreto un governo mondiale e la sovranità nazionale dei banchieri, e che il nemico dei cospiratori è l'autodeterminazione nazionale. Cioè, queste cose sono dette da tempo, da anni, 50, 60.
Sì, infatti a proposito di Rockefeller, di questo finanziere miliardario americano, anche lui farebbe parte proprio di questi gruppi di finanzieri occulti di cui si parlava prima. Difatti questa teoria prende sempre più piede proprio per il fatto che ci sono gli stessi esponenti, possiamo dire, di questi gruppi che avanzano proprio questo pensiero di questa insediamento di questo governo che è volto a distruggere praticamente la democrazia, quindi a rendere impotente il popolo perché decidono tutto loro. Se poi stiamo a vedere anche nel nostro piccolo, quando noi parliamo di Repubblica Democratica, io credo che di potere democratico il popolo ne abbia molto poco, perché l'unica, almeno mi si può smentire su questo, però noi come popolo abbiamo la libertà sì, di eleggere, di scegliere il partito che noi vogliamo che ci rappresenti in Parlamento. Adesso si parla tanto anche di un nuovo piano di elezione per le prossime primarie. Però poi alla fine le leggi, le regole non le stabiliamo noi, non le stabilisce il popolo, ma le stabilisce il governo. Quindi
le cose che vengono abrogate dal popolo vengono reintrodotte sotto altre forme.
Esattamente, perché anche i referendum che ci sono stati negli anni passati a riguardo di determinate problematiche e argomenti, il governo ha fatto finta di nulla e li ha reintrodotti. E questo, secondo me, alimenta ancora di più, se vogliamo, un po' la rabbia, no? La rabbia da parte del popolo, perché si rende conto che è in balia, è in completa balia del potere di pochi. E io non posso parlare delle nazioni, chiaramente, io sono italiano, posso parlare della situazione che io vedo personalmente da cittadino in Italia, pur rispettando, pur essendo sottomesso alle leggi, come anche la Bibbia ci insegna, però è chiaro che questo scoraggiamento a livello nazionale si sente oramai sempre di più. E figuriamoci, cioè questa teoria che appunto parla di questi gruppi che vogliono distruggere anche quel poco di potere democratico che ancora è rimasto, in modo tale che questo unico governo mondiale detti lei le leggi su tutto il mondo, mi pare molto verosimile. Cioè, non c'è nulla di fantascientifico in questa tesi, in questa teoria, ma molta realtà, a mio avviso.
Allora, dicevo di due cose che mi fanno specie. Questa è stata la prima. La seconda è l'affermazione del Vaticano, cioè i pontefici dovrebbero conoscere quelle che sono le scritture, eppure si esprimono in questo modo. In un mondo, dice questo documento, in via di rapida globalizzazione, il riferimento a un'autorità mondiale diviene l'unico orizzonte compatibile con le nuove realtà del nostro tempo e con i bisogni della specie umana.
È un documento delicato e pericoloso nello stesso tempo, perché praticamente parlando di unica autorità mondiale noi stiamo parlando di una sorta di dittatura, no? Stiamo parlando di una sorta di potere centralizzato dove in pratica il potere non soltanto è in mano di pochi, ma probabilmente in mano di un solo uomo, in mano di una sola persona che può decidere senza colpo ferire, cioè che nessuno praticamente gli vada contro, che cosa è giusto e che cosa sia sbagliato.
Cioè il rimedio mi sembra peggiore della causa, no? Della malattia, come dice il liberismo economico senza regole ci ha prodotto questo tipo di situazione, allora c'è bisogno di un'autorità mondiale.
È come cadere dalla padella alla brace, è la medicina che invece di guarirti dal tumore ti uccide. D'altro canto, quando le opzioni cominciano a non essercene più, perché se i governi delle varie nazioni non riescono a superare i problemi, non riescono a risolvere i tanti problemi sociali, finanziari, economici, ambientali anche, io ci metto dentro anche l'ambiente, perché il nostro ambiente sta andando sempre di più in deperimento, allora quale altra opzione? L'unica altra opzione che può venire in mente, seppure molto molto rischiosa, e io ovviamente non mi trovo d'accordo con questa opzione, però io mi metto nella mente di un non credente, anche forse anche di questi pontefici, è quello di dire: allora, visto che i problemi ci sono e vanno risolti, allora cerchiamo di trovare una persona, un uomo che sia capace, che sia abile nel risolvere i nostri problemi, perché molto spesso dobbiamo ammettere che le soluzioni non vengono perché, ad esempio, parlando del nostro Parlamento, c'è chi dà una proposta di legge, poi c'è l'opposizione che dice no, non sono d'accordo, e via dicendo, di tempo sai, non si fa nulla. Anche questo può essere un problema. E allora uno pensa all'autorità mondiale.
Sì, e spesso ci dimentichiamo che la storia ci insegna, insomma, che il potere corrompe, e il potere assoluto corrompe in una misura proprio assoluta, e che forse il decentramento di potere è forse il migliore strumento per scongiurare un avvenire terribile. Eppure questo governo globale viene descritto sempre da questo scrittore che ho citato prima, questo francese Attali, dice: ogni essere umano deve disporre di una cittadinanza mondiale, nessuno deve più essere apolide, ciascuno deve sentirsi a casa proprio sulla terra, chiunque deve avere il diritto di lasciare il proprio paese di origine ed essere accolto almeno temporaneamente in qualsiasi altro luogo. Ogni essere umano deve avere diritto a un insieme di beni universali: l'acqua, l'aria, i prodotti alimentari, la casa, le cure, l'istruzione, il lavoro, il credito, la cultura, l'informazione, un reddito equo per il suo lavoro, la protezione in caso di malattia o di invalidità, l'eterogeneità del modo di vivere, la vita privata, la trasparenza, la giustizia, il diritto di emigrare e quello di non farlo, la libertà di coscienza, di religione, di espressione, di associazione, la fraternità, il rispetto dell'altro, la tolleranza, la curiosità, l'altruismo, il piacere di dare piacere, la felicità nel rendere gli altri felici, la molteplicità delle culture, delle concezioni di benessere. Andrea, chi non sottoscriverebbe questo programma?
Lo sottoscriverei subito.
Ecco, però è un programma un po' utopistico.
Togli pure l'un po', è un programma proprio utopistico, perché non potrà mai essere così. Non potrà mai essere così, attenzione, basandoci sull'uomo. Basandoci su chi è l'uomo, su che cos'è l'uomo. Tu hai detto bene che il potere sulla ricchezza sfrenata corrompe, e non abbiamo idea di che cosa possa fare, ma siamo memori, no? Dei vari dittatori, anche moderni, che ci sono stati, che ci sono. Basti pensare al dittatore della Corea del Nord. Che cosa succede quando si ha il potere assoluto? Cioè, l'orgoglio dell'uomo arriva a livelli veramente spropositati, e non si pensa certamente al bene dell'altro, ma sempre e soltanto al bene di se stesso.
Andrea, senza andare in Corea, lo vediamo anche in Italia, voglio dire, no?
Sì, io ho estremizzato, chiaramente, perché sì. noi non siamo ancora in un regime dittatoriale, però comunque...
Mi riferisco al fatto di avere maggiore potere economico, e che poi porta proprio anche alla dissolutezza, all'appropriazione indebita, e chi ne ha più ne metta.
Sì, perché coloro che dovrebbero veramente mostrare integrità morale, integrità sotto tutti i punti di vista, non dico tutti chiaramente, non voglio fare di ogni erba un fascio, però purtroppo diversi sono caduti
nel nostro piccolo, ma ce l'abbiamo. Va bene, Andrea, ci fermiamo ancora un attimo, ancora per un brano musicale, e poi riprendiamo.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Bentornati nella nostra ultima parte del nostro programma, e stiamo parlando un po' di quella che è la crisi che incombe non soltanto sull'Europa, ma proprio è una crisi globale, e abbiamo detto che tutte le strade di questa attuale crisi economica, politica, anche bellica, sociale, religiosa, sembrano portarci sempre più velocemente verso un governo mondiale. Il Financial Times scriveva, un articolo pubblicato già nel 2009, scriveva un articolo il cui titolo è proprio chiaro, dice: è ora un governo mondiale. Questi obiettivi sono, come penso la maggior parte di voi sappia, sono stati anche rilanciati dalla commissione trilaterale e dai membri interni di questo Bilderberg Club di cui parlavamo nella seconda parte, che auspica, denuncia questi poteri, denuncia, fa parte di questi poteri nascosti dietro le quinte che manovrano. Quali abbiamo detto, quali sono le cause? Sono un po' lo sbriciolamento finanziario, abbiamo detto che è partito dagli Stati Uniti, poi le crisi economiche nazionali, e poi ancora i sollevamenti sociali. Abbiamo visto la Grecia, l'Irlanda, il Portogallo, l'Italia, che un po' meno, secondo me, meno degli altri paesi si ribella a questa situazione. Poi i grandi attacchi terroristici che ricordiamo tutti, ricordiamo l'11 settembre e poi tutte le faide, i genocidi che sono succeduti, e poi la guerra generalizzata in Medio Oriente, e poi gli eventi anche pseudo-religiosi. Vediamo in questi giorni le stragi in Nigeria, e tutti forse anticipano qualcosa che dovrà accadere. Ne stiamo parlando con il nostro amico Andrea Belli. Andrea?
Sì, eccomi, Elisa.
Tutti questi avvenimenti giustificano allora questo governo mondiale?
Sono tutti avvenimenti che collegati, anche se diversi gli uni dagli altri, perché un conto c'è l'economia, c'è la politica, c'è la religione, c'è di tutto e un po', però poi tutto contribuisce alla formazione di un governo mondiale che ha anche come aiuto, che avrà anche come aiuto anche lo sfondo religioso, perché comunque non dobbiamo dimenticarci che l'uomo è un essere religioso, è un essere che comunque in qualche modo crede a qualche cosa. Anche quelli che dicono che non credono a niente in realtà credono a qualche cosa. Quindi un governo mondiale ha bisogno anche di uno sfondo ideologico che sia ben definito e che deve essere unico, che deve essere generale. Come il governo è mondiale, ci dovrebbe essere anche un pensiero mondiale che unisce un pochino tutti quanti. E queste, perché che cosa accade? Che quando uno pensa, se tutti avessimo tutti una stessa religione, non ci sarebbero più guerre fratricide, ci sarebbero più musulmani che uccidono cristiani, non ci sarebbero più faide e via dicendo. Questa è una riflessione che un po' tutti fanno, ecco.
In questi giorni, pensando alla trasmissione di oggi, mi sono andata a rileggere un po' qualcosa di quel libro Addio Terra, Ultimo Pianeta, no? Questo libro è stato edito nel 70, quindi parlo di 42 anni fa, eppure i temi che affronta sembrano temi di oggi, no? Per esempio la scena politica, lo scrittore dice: mantenete la vostra attenzione sul Medio Oriente. No? Dice, sì. La situazione diventerà talmente tesa che alla fine ci sarà, insomma, quello che sarà. Poi dice, l'unica speranza, non so, per ritardare questo declino, lui poi parla dell'America, sarà un vasto risveglio spirituale. Mentre gli Stati Uniti perdono importanza, l'Europa occidentale è forzata a unirsi, a diventare il portabandiera del mondo occidentale. Aspettatevi il sorgere degli Stati Uniti d'Europa. E poi dice, aspettatevi che il papato diventi ancora più implicato nelle attività politiche, lo abbiamo detto prima in questo documento che è stato scritto. Aspettatevi un crescente desiderio nel mondo per un uomo che possa governare il mondo intero. E poi dice tante altre cose, aspettatevi gli attuali problemi sociologici, oppure di vedere sorgere la più vasta e diffusa carestia della storia, oppure un aumento dell'uso della droga, e tante altre cose che sembrano parlare di oggi, eppure questo libro è stato edito nel 70.
Sì, io questo libro l'ho letto tanti anni fa, ce l'ho anche nella mia biblioteca, mi pare che l'autore fosse Hal Lindsey, giusto?
Sì, sì.
Esatto, sì. E effettivamente lui affrontava tutti questi problemi, tutte queste problematiche, ma devo dire che è stato un buon profeta, ma sicuramente questo scrittore, essendo credente, stato attingere alla fonte, ovvero alla Bibbia.
È quello che vogliamo fare anche noi in questo scorcio di trasmissione. perché sì, abbiamo dato uno sguardo su quello che ci succede intorno, però vogliamo anche lasciare ai nostri ascoltatori un messaggio, no? Di quello che dice la Bibbia di questo momento. La Bibbia non è stata scritta 40 anni fa, ma sappiamo quanto tempo fa.
Nel corso di 3500 anni, ecco. È stata scritta la Bibbia, quindi è un libro che parte già dal 4000 avanti Cristo, quindi, però nella Bibbia può sembrare strano, no? Questo è uno dei miracoli della Bibbia, è il libro più attuale che ci possa essere sulla terra, ed è proprio la Bibbia, è proprio il Signore che attraverso la Bibbia ti descrive questo scenario. Il Signore Gesù ne ha parlato etico in Matteo 24, quando lui ha detto che vi sarebbero stati rumori di guerre, vi sarebbero state carestie, vi sarebbero stati tutti questi segni, però ahimè il Signore dice anche che questo è il principio di dolori, cioè è proprio un inizio. E qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma le guerre, le carestie ci sono sempre state, però il Signore parla di una moltiplicazione, parla di un aumento, e io credo che tutti noi siamo testimoni di come, ad esempio parlando dei terremoti, ma quando mai ci sono stati così tanti terremoti per le nostre zone dove abito io?
Sì, qualcuno potrebbe obiettare, insomma prima non c'erano i mezzi di comunicazione, magari succedevano, però non si sapeva.
Sì, dagli archivi che noi abbiamo anche da parte della storia, si parla di statistiche, anche recentemente sono sismologi, ad esempio parlando dei terremoti, dicevano che mai come i tempi ci sono stati così di terremoti, piccoli o grandi, perché magari i terremoti piccoli non vengono neanche annunciati, però ci sono in tutto il mondo, e mai come in questi tempi. E questo, e loro non fanno altro che avvalorare quello che ha detto il Signore Gesù 2000 anni fa. 2000 anni fa il Signore Gesù ha predetto tutto questo, e tutto questo contribuisce, in questo caso la Bibbia parla, alla formazione effettivamente di un governo mondiale che avrà a capo un uomo, di cui poi ci parla anche l'Apostolo Paolo nella lettera ai Tessalonicesi.
Vogliamo dire ai nostri ascoltatori quello che intorno al 520 avanti Cristo Dio disse proprio a Daniele, no? Gli dice: va Daniele, perché il significato delle parole di questa profezia è nascosto e sigillato sino al tempo della fine. Molti viaggeranno ogni dove e la conoscenza aumenterà, ma nessun empio comprenderà queste parole, ma i savi capiranno negli ultimi giorni. È abbastanza, no, chiara questa cosa?
Sì, è chiara, perché Daniele sicuramente, anche Daniele fa da segretario praticamente al Signore, perché lui registra sia le visioni sia le rivelazioni che riceve, ma non capisce assolutamente di quello che, o comunque in minima parte capisce, ad esempio quando vede quelle quattro bestie, se non ci fosse la spiegazione del Signore, Daniele rimarrebbe diretto. In Daniele 7 abbiamo la visione delle quattro bestie. E lì, in passo che tu citi, che cosa dice? Dice che negli ultimi tempi la conoscenza aumenterà, ed effettivamente tutte queste rivelazioni che Dio diede al profeta Daniele hanno una spiegazione, perché grazie a Dio abbiamo tutta la Bibbia, ed è proprio la Bibbia stessa a spiegarci il significato di queste visioni. A partire dalle quattro bestie, la quarta bestia parla proprio di questo impero, parla proprio di questo regno che sarà su tutta la terra, mentre le altre tre bestie sono, come possiamo dire, localizzate, no? Non sono su tutta la terra, ma sono localizzate, rappresentano Babilonia, la Grecia, l'impero persiano, però l'ultimo impero è mondiale, e di questo ultimo impero ce ne viene parlato nel libro dell'Apocalisse. Nel libro dell'Apocalisse ci viene parlato di quest'ultimo impero, e l'Apostolo Paolo mi parla del capo di quest'ultimo impero, che sarà effettivamente un uomo. Sarà effettivamente un uomo che avrà in mano tutto il potere mondiale, e all'inizio mostrerà una faccia, possiamo dire, una faccia d'agnello, nel senso che effettivamente risolverà i problemi che noi stiamo vivendo, li risolverà temporaneamente, perché questo dovrà farlo in modo tale da farsi poi acclamare come Dio, come dice sempre l'Apostolo Paolo. Però ci riuscirà, effettivamente questo uomo risolverà i problemi che oggi la nostra società vede, per la sua astuzia, e perché, ricordiamo, l'è scritto che sarà Satana stesso a dargli tutto il potere. Quindi ci troviamo di fronte a un personaggio veramente terrificante.
Insomma, Andrea, ci stiamo avvicinando a questo evento, no? E forse bisogna dire ai nostri ascoltatori una parola sia di incoraggiamento e sia di porre attenzione a quello che ci succede intorno.
Eh sì, perché il messaggio di incoraggiamento, come solitamente faccio quando ho l'occasione di stare con voi, è certamente quello di appoggiarsi, di credere, di avere fede nel Signore Gesù, perché è l'unico che può dare veramente certezze e sicurezze. E non ne abbiamo parlato, però effettivamente c'è un modo per scampare da questo periodo così drammatico. Ora noi non possiamo sapere con precisione, ad esempio, se la Chiesa vedrà l'inizio dell'ascesa di quest'uomo, oppure se il Signore Gesù la prenderà poco prima dell'ascesa di quest'uomo, ma sta di fatto che la Chiesa non vedrà questo periodo. Quindi un modo c'è per scampare da questo periodo così difficile, che è quello di far parte della Chiesa del Signore Gesù. E come si fa a far parte della Chiesa del Signore Gesù? Credere nel suo sacrificio, ammettere di essere dei peccatori perduti, bisognosi della grazia di Dio, e credere in colui che si è sacrificato, che è morto, che è risuscitato, ovvero il Signore Gesù, per amore nostro. E questo è il modo per, tra le tante benedizioni che Dio ci dà, c'è anche questa, cioè quella di scampare da questo periodo scuro, più tetto, che il mondo mai conoscerà, perché saggiato, mi permetto di dire, da Satana incarnato. Cioè non avremo a che fare con Hitler, avremo a che fare con una che è mille volte peggio di lei. Io ho fatto un esempio, ma potremmo parlare anche di qualunque, di Nerone, peggio mille volte di Nerone. È un personaggio terrificante. All'inizio sembrerà un angelo, però poi purtroppo si rivelerà per quello che è.
Va bene, insomma, invitiamo i nostri ascoltatori a vegliare, perché non sappiamo quando il Signore ritornerà, e l'unica cosa che ci chiede è quello di trovarci pronti, di avergli creduto, di aver accettato la sua morte per essere salvati e per scampare da ogni tragedia, sia umana e sia poi nell'eternità.
Sicuramente, sicuramente. Il mio appello ulteriore è proprio quello di è l'unica ancora di salvezza, al di là di questo periodo particolare che ci sarà, ma piuttosto siamo chiamati a credere nel Signore Gesù per scampare dall'ira di Dio e per una vita veramente gioiosa, perché una vita che è caratterizzata dalla gioia del Signore, non dalla gioia di questo mondo. Quindi il mio appello agli ascoltatori che ci ascoltano, che ancora forse non hanno fatto questo passo, è proprio quello di porre fede nel Signore Gesù, in colui che è morto e risuscitato per i loro peccati.
Va bene, Andrea, io penso che potremmo approfondire questo argomento degli avvenimenti futuri anche per dare conto di quello che le scritture dicono ai nostri ascoltatori. Quindi ti do l'appuntamento per una prossima trasmissione e ti saluto. Do un a risentirci ai nostri ascoltatori a martedì prossimo. Buona giornata.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.